Salve a tutti, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5. Eccoci qua, siamo partiti un po' in ritardo, ma sono stati un po' di contrattempi a livello di studio che abbiamo risolti. La sigla non era quella di oggi, ma è un'altra. Comunque, essendo il canto del lupo, e il lupo ricordiamo sempre che è un qualcosa di importante dal punto di vista proprio del combattimento, della lotta, della ferocia con cui si è attaccati alla vita, a cui si è attaccato al gruppo, a cui si è attaccata alla società. E questo è importante anche perché il lupo ha sempre rappresentato in tutte quante le culture, soprattutto da quelle monoteistiche, il pagano, il selvaggio, il chi è radicato al proprio terreno, al proprio ambiente, alla propria natura e non è disposto a essere domesticato. E di conseguenza il caso ha voluto, che poi il caso non esiste, che la sigla di questa sera appunto fosse quella del canto dei lupi. Bene, allora, partiamo con ricordare alcune cose. Ricordiamo appunto che a novembre, dicembre si riprende il ciclo del Crogiolo dello Stregone. Claudio ha già programmato due incontri. Il primo incontro che si terrà qui in Radio Gamma 5, via Bezzoni 9, Cadone e Padova, in sala conferenza di Radio Gamma 5, è il 13 novembre alle ore 20:30, che è sabato. È la prima parte dell'agguato. Il secondo incontro è il 18 dicembre, sempre sabato, alle ore 20:30, sempre qui in radio, ed è la seconda parte dell'agguato, sempre all'interno del Crogiolo dello Stregone. Per chi ha bisogno di maggiori notizie, di maggiori informazioni circa questo ciclo del Crogiolo dello Stregone, può appunto andare su internet e trova parecchie informazioni, parecchi riferimenti, parecchi elementi. Sempre in abbinata col 18 dicembre, dopo appunto il dibattito, ci sarà la pizza, si andrà a mangiare e durante la cena verrà fatto un piccolo rituale che per festeggiare il solstizio d'inverno, appunto, che cade qualche giorno dopo, però logicamente noi purtroppo non possiamo seguire i calendari canonici, ma dobbiamo adeguarci alle possibilità, alle situazioni. E ora appunto faremo anche un piccolo rituale per il solstizio d'inverno, appunto, in cui inviteremo gli dèi al nostro tavolo e poi faremo delle offerte votive quando saremo durante appunto la cena, durante appunto il festeggiamento del solstizio. Perciò allora due appuntamenti, 13 novembre ore 20:30 e 18 dicembre ore 20:30, che sono tutti quanti sabati. Ricordo che la trasmissione di oggi dalle ore 15 alle ore 16:30 è già ricaricata su internet. Chi va sui gruppi di Yahoo all'interno della mailing list di Paganesimo, sezione documenti, troverà in formato MP3 la trasmissione. Grazie a Franco per il lavoro che ha fatto, per la velocità, per il tempismo con cui appunto si dedica a queste cose e cui noi saremo sempre grati per l'enormità e per il grande lavoro che fa. Bene, proseguiamo con delle cose. Ci sono alcune cose che voglio affrontare della trasmissione di oggi, perché appunto dopo la trasmissione la regia mi ha chiamato e ha detto ci sono due tematiche che gli ascoltatori vorrebbero che fossero approfondite. Allora salutiamo la nostra regista appunto che ci ha avvisato di questo. Allora, una tematica che è di attualità, che è affrontata, che viene emersa anche dai quotidiani, dalla stampa, dalla televisione, è il presunto scandalo delle dichiarazioni di un ministro italiano delegato ai diritti civili e alla giustizia e che ha fatto parecchio clamore. Sono insorti come un'unica voce, un unico corpo, un unico spirito i cattolici parlando di discriminazione religiosa. In realtà non è una discriminazione religiosa, perché Buttiglione non ha fatto delle dichiarazioni di un certo tipo, non ha chiesto di essere rispettato come cattolico, ha chiesto e imposto e attaccato altre persone. Ma ha attaccato persone non per comportamenti che nuociono alla società, alla cultura, alla civiltà, al popolo, agli altri, per il loro comportamento individuale che non influisce assolutamente nella vita pubblica. Il fatto che uno sia eterosessuale, transessuale, gay, lesbica, non è certo un problema per la società, non è certo un problema per l'individuo, non è certo un problema per la cultura, perché le persone non si misurano da questo, non si misurano dal fatto delle preferenze dell'indirizzo sessuale. Il fatto che uno preferisca un certo genere è un problema che lo riguarda, che lo affronta come vuole, se poi Buttiglione, come qualcuno, vuole ricorrere alla castità, è una scelta sua, nessuno gli contesta. Perciò, giustamente, il Parlamento europeo e tutte le società sorte dopo la Rivoluzione francese hanno sempre detto: i cattolici, all'interno della loro follia, e io la chiamo follia per non essere più chiare, per chiamarla istigazione alla criminalità in base agli insegnamenti del criminale Gesù Cristo, sono liberi di pensarlo. Però non possono, con questi principi, discriminare altri cittadini. A Buttiglione non è stata fatta una censura perché è cattolico, è stata fatta una censura perché ha impedito lo sviluppo dei diritti dei cittadini. Perché uno può criticare un altro cittadino, e lo può fare con tutti i diritti, ma non può attribuire delle categorie che questo cittadino non ha. Dire che qualcuno è indegno o è peccatore solo perché fa delle preferenze di un certo tipo a livello sessuale è una cosa che la nostra cultura non ha avuto, gli è stata imposta dal cristianesimo, se ne è liberata e continua a lottarsi per liberarsene. Voglio fare un esempio molto semplice che ci rende conto di cosa significa il diritto ai cittadini. Nella Bibbia, e l'ho ricordato e lo voglio ricordare, esiste un piccolo racconto in cui il criminale, il predicatore criminale, l'istigatore criminale, San Paolo, viene arrestato da un soldato romano, da un centurione. Il centurione ha dei comportamenti forse non troppo corretti con lui. San Paolo gli dice: ma guarda che io sono un cittadino romano. Scrive la Bibbia che a quel punto il centurione provò paura. Provò paura perché? Perché violava uno dei principi basi della società, di una cultura non monoteistica, che è il rispetto per i singoli, l'importanza dei singoli. Certo, San Paolo era un predicatore, era un criminale, era un distruttore del suo impero, ma lui come cittadino andava rispettato. E non ha trattato male San Paolo per le sue idee folli, pazze, criminali. Gli ha riconosciuto il diritto dei cittadini. E allora che un Buttiglione vada a un livello come parlamentare, come quello europeo, e dica che gli altri sono peccatori, il concetto di peccatore non è all'interno della cultura romana, è all'interno della follia, della pazzia, della criminalità del cristianesimo, del monoteismo, di tutti i monoteismi. Il problema è anche un altro, che i cittadini non possono essere discriminati in base a dei comportamenti che non nuociono alla società, alla cultura. Nel senso che la scelta sessuale individuale, che può anche non piacere, ma è una scelta individuale, non crea problemi, non crea alternazioni ed è una scelta dell'individuo. E attribuire agli altri il concetto di peccato significa chiaramente porli in una condizione diversa. Significa non considerarli cittadini, ma da soggetti che possono, individui che possono essere discriminati. Faccio un esempio che è stato fatto per parlare del concetto di libertà romana, di Roma prima dell'avvento del cristianesimo. Noi adesso quando parliamo di libertà, parliamo di libertà riferita a cosa? Riferita al concetto libertà di fare o libertà per fare. Ma esiste un altro livello di libertà, che significa il fatto che io non possa correre pericoli. Qualcuno ha spiegato il concetto di libertà con un esempio concreto. Diceva, una donna non è libera perché la legge gli impedisce al marito di picchiarlo, di pestarla. La donna è libera quando il marito pensa che questo non deve essere fatto. Il fatto che il marito non aggredisca la moglie soltanto perché la legge glielo vieta, glielo impone o lo punisce, non è un concetto di libertà. E allora, se noi ci rifacciamo a questo concetto di libertà, noi non possiamo pensare che esista un uomo politico che deve rappresentare, che deve essere presente, che ci deve essere vicino, che ci deve amministrare, governare, indirizzare, quel fatto che pensi che in base a un concetto teorico, a un concetto morale, delle persone non sono delle persone perché sono dei peccatori. Di conseguenza Buttiglione non è stato discriminato perché è cattolico, è stato chiaramente attaccato perché ha introdotto un principio che non è alla base delle culture delle società, parlo delle società che non sono improntate sul monoteismo, ma che è quella che un individuo, un cittadino, è un cittadino al di là di quello che sia nella vita privata. Di conseguenza un gay, una lesbica, un transessuale, un eterosessuale sono dei buoni cittadini, non sono dei peccatori e non può essere applicato un concetto di discriminante perché altrimenti noi rientriamo nel concetto che gli altri vanno discriminati in base a preferenze che sono assurde. Buttiglione non si è lanciato contro chi ruba o contro chi uccide, si è lanciato contro un qualcosa che nella cultura normale non è importante, perché c'è la libertà. Ma questa libertà, da quando c'è il monoteismo, non c'è più, nel senso che i monoteisti devono sempre andare a giudicare nella vita individuale, nella psiche delle persone, i comportamenti da tenere. E questo comportamento lo vediamo anche con la legge sulla fecondazione assistita. La legge sulla fecondazione assistita è un qualcosa che ha a che fare con i singoli, e nella loro disponibilità e nelle loro scelte, ed è una cosa che viene fatta in maniera consensuale. Perché si deve impedire a questi a farlo? Non è lo Stato che interviene sulla sfera della genetica, sono degli individui, dei cittadini, degli uomini che dispongono della loro sessualità, dispongono della loro vita e fanno quello che loro desiderano. Lo fanno senza essere costretti da delle leggi, dalla società, dalla cultura, ma per libera scelta. Il fatto che la Chiesa Cattolica e i monoteisti si impegnino in questo significa chiaramente che vogliono imporre, che vogliono far soffrire, che vogliono controllare. E questo proprio perché è un attacco alle libertà individuali, ai diritti del cittadino, ed è quello che stanno sempre facendo. Perciò è inutile che vengano a raccontare che esiste una discriminazione verso i cattolici. Io non mi comporterei mai verso un cattolico, pur sapendo al mostro a cui si richiama, di discriminarlo per quello che pensa. Mi andrei a preoccupare quando il suo comportamento, il suo pensiero comincia a dare dei frutti, a interferire con la realtà, ma a livello dei diritti, a livello di possibilità di fare, hanno i diritti degli altri. Certo che sono elementi più pericolosi, ma io non discrimino mai in base alla religione di appartenenza, sul fatto che uno sia monoteista o non monoteista, o sia politeista o non politeista. Valuto all'interno della società, della cultura, per la sua capacità, per la sua individualità. E di conseguenza Buttiglione non è stato discriminato come cattolico, è stato discriminato in nessuna maniera, è stato soltanto detto: siamo uno Stato di cittadini, il valore della società, del paese, della cultura sono gli individui e gli uomini, e gli uomini non si discriminano per comportamenti personali. Nessuno ha mai detto a Buttiglione: no, devi essere gay altrimenti non vai in quella commissione. No, devi andare in quella commissione in quanto garantisci i diritti di tutti, e devi garantirli di tutti, e non li puoi discriminare per cose che non hanno valore. Sono cose che poi hanno valore soltanto per i monoteisti. E questo perché avviene? Perché un cristiano monoteista ha sempre il concetto della salvezza, del peccato e dell'imporre e del redimere gli altri. Un monoteista non accetta mai gli altri, deve sempre trovare una critica, deve sempre sottometterlo, deve sempre salvarlo, deve sempre inserirlo in una gerarchia. Non pensa di essere alla pari, non pensa al concetto di cittadino. E ricordiamo cosa significa il concetto di cittadino all'interno, appunto, delle normative, delle società, delle culture prima del monoteismo. Prendetevi il diritto romano prima dell'avvento del monoteismo e vedrete che i diritti esistevano. Una cosa che ad esempio vi dimostra la follia del monoteismo, cosa ha prodotto, è il concetto ad esempio di figli illegittimi, di figli non riconosciuti. Se voi pensate anche nella storia recente, basta non essere vecchissimi, io ho 47 anni e di conseguenza ho sempre vissuto nel Veneto, sono nato nel Veneto, e mi rendo conto che ad esempio le discriminanti sul fatto che il figlio non era riconosciuto. Per i romani, una volta che il figlio era tuo ed era nato, era tuo figlio, non potevi disconoscerlo, era tuo figlio. Il disconoscimento di paternità, il fatto che non venisse riconosciuto, sono tutte quante cose che sono entrate nel nostro diritto, nella nostra cultura, perché il monoteismo le ha portate, perché il monoteismo ha portato il concetto di indegnità, di inadeguatezza, di peccatore. E allora, di fronte a questo, la società o vuole tornare ai tempi dei roghi, delle crociate, delle inquisizioni, o altrimenti contro persone, come in questo caso il Buttiglione, amico del Papa, chiamato anche filosofo, diventa, quando dice che gli altri sono peccatori, diventa un pericolo per la nostra comunità. E non è discriminato, gli viene solo impedito di fare danni e di creare qualcosa di grave nella società. Perché provate a pensare, se voi doveste rapportarvi nel mondo del lavoro, nel mondo della cultura, nel vostro ambiente, in base alle preferenze sessuali delle persone. Come andremo a finire? Dove andremo a finire? E chi è che stabilisce questi principi? E cosa si fa con le persone che non si volessero adeguare a questi canoni? È una cosa veramente incredibile. Per noi che ci richiamiamo a una visione politeistica, questi non sono problemi, sono problemi che il monoteismo ha portato nel mondo. Il monoteismo appunto ha contaminato l'anima del mondo. Un'altra cosa che la nostra regista ci ha ricordato oggi è stata l'ultima telefonata fatta da un'ascoltatrice, diceva: perché noi ce la prendiamo con Padre Pio, lo definiamo impostore, ce la prendiamo con Madre Teresa di Calcutta. Premesso che noi non ce la prendiamo con loro, noi sappiamo che la loro follia la possono vivere all'interno della comunità cristiana e sono liberissimi di farlo. Però loro diventano dei modelli comportamentali, insegnano alle persone a farsi fregare. Come a noi non piacciono i cartomanti, i maghi televisivi, chi fa astrologia in maniera arbitraria, contro chi truffa e inganna le persone, non ci piace che le persone siano messe in una condizione di povertà culturale in cui pensano che le cose gli vengono perché predicano Padre Pio, perché Madre Teresa di Calcutta ha fatto questo. In realtà queste sono persone che sono messe in una condizione di schiavitù psicologica, di condizionamento ambientale, e che pensano, perché ammaestrate, che ottengono qualcosa dalla vita perché si sacrificano, si dedicano e si annientano nella figura di Padre Pio o di altri. Perciò dobbiamo riconoscere che queste persone che sono chiamate santi dalla Chiesa Cattolica in realtà sono persone come il Sant'Antonio di Padova, in cui gli ascoltatori ne hanno parlato, sono dei mostri dal punto di vista esistenziale e soprattutto pretendono dagli altri il loro completo adeguamento a questi principi e a questi valori. E allora in questo momento noi dobbiamo ricordare appunto che Padre Pio era un impostore, che Madre Teresa di Calcutta non gli fregava niente delle persone. Pensate che ho letto su un testo di un autore indiano una frase molto significativa di Madre Teresa di Calcutta, che dimostra come lei non importasse niente delle persone perché erano poveri. Diceva Madre Teresa di Calcutta: fa, noi non ci preoccupiamo delle cause, affrontiamo gli effetti. E questo qua è un principio veramente assurdo, perché se tu ti rendi conto che la povertà si ripete, che la povertà continua, dovresti porti dei problemi. Da dove deriva questo? Perché c'è la povertà, perché c'è la miseria? Devo sempre stare lì ad assistere i poveri, che si producono nuovi poveri, o cerchiamo di limitare questa povertà, cerchiamo di affrontare questi problemi? Sì, c'è una telefonata, sì, pronto? Niente. L'ascoltatore ha riattaccato. Ricordo i numeri telefonici per chi voglia intervenire, che sono il 049 700 700 e il 049 700 838. E appunto dicevo, Madre Teresa di Calcutta diceva che a lei non interessava niente delle cause dei problemi, ma gli bastava avere dei poveri. D'altronde, il fatto dei poveri è una cosa basilare per loro, perché se esistono i poveri hanno la possibilità di redimersi e di diventare santi. Perciò più poveri ci sono, più santi ci sono. Però a me sinceramente non piacciono i poveri, a me non piace vedere la gente soffrire. Io non penso che la mia ricchezza, la mia vita, la mia capacità, la mia relazione passa nell'assistere i poveri. Io penso, come pagano, che se ci sono delle cause che portano alla povertà, io questa povertà la devo affrontare. Se ci sono delle cause, le devo risolvere, devo tentare, provare di risolvere. Perché devo assistere a generazioni di povertà, di gente che vive in povertà, che vive con sacrificio? L'aiutare un singolo povero non risolve niente se noi non affrontiamo le cause. E Madre Teresa Calcutta, questo non gli fregava niente. D'altronde il suo Dio gli insegnava che i poveri saranno sempre con voi e i poveri sono il mezzo della loro santità. Perciò più poveri producono, più sofferenza trovano e più santità avremo. È un principio che io non condivido, non accetto e contro cui lotterò. Perciò appunto io non ho problemi nel riconoscere che Madre Teresa di Calcutta era un mostro creato d'artificio anche per condizionarvi. Io appunto voglio ricordarvi che sicuramente queste immagini, il Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, sicuramente verrà utilizzata per la campagna di raccolta fondi entro la fine dell'anno. E ricordatevi che il contributo che voi date a questi sarà un contributo che sarà finalizzato a portare nuova povertà, a portare nuova situazione di disperazione e non rimuovere le cause. E d'altronde il rimuovere le cause, l'affrontare i problemi è una caratteristica della nostra cultura, della nostra civiltà, prima del monoteismo. Pensate Prometeo vede che gli uomini sono in povertà, che hanno fame, che hanno freddo, e lui trova la soluzione di affrontare il problema. Offre agli uomini, regala agli uomini, senza chiedere nulla in cambio, solo perché vede la loro necessità, degli strumenti che loro possono amministrare per poter sopravvivere. Crea un patto con gli dèi in cui si può spartire i riti, i sacrifici. Sì, pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Sono Paolo, scusami, ti stavo ascoltando alla radio.
Sì.
Volevo chiederti se puoi, anche se magari non è nell'argomento di stasera, se puoi dire due parole su Sant'Antonio, perché ogni tanto ho sentito qualcosa su Sant'Antonio, sul fatto che la gente non sa, non conosce la vera storia, eccetera, eccetera, ma non ho mai potuto, mi puoi dire due parole su questo?
Sì, d'accordo, va bene.
Grazie mille, ti ascolto per radio, ciao. Grazie, ciao. Ciao.
Allora, Sant'Antonio è stato un argomento che abbiamo trattato nella trasmissione dalle 15 alle 16.30 e tra l'altro sono venute fuori, grazie a un ascoltatore di tratto di Campo d'Arse, di Campo San Piero, sono venute fuori anche delle cose interessanti. Sant'Antonio non è un santo particolarmente importante dal punto di vista di quello che ha fatto. Ha fatto delle grandi azioni criminali. Sant'Antonio apparteneva all'ordine francescano e fu inviato su incarico di San Francesco in Occitania nel periodo in cui furono cancellati dalla storia, cancellati fisicamente, centinaia di migliaia di persone, intere città furono bruciate e i catari, gli albigesi, sparirono completamente dalla faccia della storia, furono cancellati. Sant'Antonio, su incarico di San Francesco, andò in Occitania e si prese la qualifica di martello degli eretici, non di persona capace di affrontare i problemi, ma quando si affrontano le cose col martello, le si schiaccia, le si ferisce e se le distrugge. E lui ha fatto questo. Prendetevi una semplice biografia di Sant'Antonio, e io ne ho diverse, e vi troverete che dice sì, nel tal periodo, 1200 e qualcosa, 1212, 1214 mi sembra, fu mandato da San Francesco in Occitania per reprimere, per controllare l'eresia. Prendetevi un libro di storia e guardate cosa è successo in quel periodo. E pensate che dopo pochi anni una civiltà come quella occitana è stata completamente cancellata, merito anche di Sant'Antonio. Una cosa che è stata interessante e che un nostro ascoltatore ha ricordato è l'ipotesi di pedofilia di Sant'Antonio. Un nostro ascoltatore di Campo San Piero ci ha chiamato e ha detto che a Campo San Piero si racconta che fu visto Sant'Antonio assieme a Gesù Bambino, che si dilettava con Gesù Bambino. Questo avvenne, ebbe un testimone, un nobile che spiò dalla porta e vide Sant'Antonio con col Gesù Bambino. Ma io voglio ricordare che un analogo esempio c'è anche nei Vangeli di San Marco, in cui Gesù Cristo viene preso, i romani cercano di afferrare un bambino e questo scappa nudo sotto le lenzuola. Se noi leggiamo tutte le triste esperienze di preti pedofili che abbiamo nella nostra realtà, nulla ci vieta di pensare che probabilmente era un caso di pedofilia, anche perché un fatto così del genere, che se ne sta chiuso in una stanza con un bambino e si trastulla con Gesù Bambino,